Diario di due imprenditori digitali.
Ciao, sono Daniele Besana, fondatore di WPOK.it, il servizio di gestione per siti WordPress e WooCommerce a modifiche limitate.
Ciao, io sono Marco Gatti, sono un imprenditore seriale e mi occupo di video animazioni, energie rinnovabili e commercio internazionale.
In questo podcast condividiamo le lezioni che impariamo strada facendo, con onestà, trasparenza e tanta voglia di confrontarsi e imparare.
Un dietro le quinte dei nostri business online in cui ti raccontiamo gioie e dolori, successi e fallimenti, obiettivi e risultati.
Aggiornato ogni due settimane di venerdì.
Ciao Daniele!
Ciao Marco! Benvenuti alla puntata 104 del nostro podcast. Dove sei? Come stai?
Daniele, per sbaglio sono a Milano, come sai qui l'orario di registrazione lo cambiamo in base ai miei impegni. Di solito registriamo il giovedì, la puntata precedente sarebbe il giovedì, ero in Germania, ma siccome non sapeva com'era la connessione abbiamo registrato prima. Oggi è mercoledì, domani, avremmo dovuto registrare domani, sono in Polonia, ma non si sa bene come sarà la connessione. Abbiamo deciso di tenere la connessione milanese, sono per sbaglio di passaggio a Milano tra una valigia e l'altra, davvero nomade.
Vabbè, siamo flessibili, digitale. Siamo flessibili, registriamo quando possiamo.
Sono più nomade dei nomadi digitali.
Sei più nomade che digitale.
Sì. Ho già fatto, dalla puntata precedente, ho già fatto 3.000 km in macchina. Però sono anche nomade in macchina, sì. Polonia invece vado in aereo, per fortuna. Vabbè, il business chiama, Marco risponde.
Vogliono vedere il boss, il big boss. No,
a dire la verità ci ho anche messo 4 giorni al mare con il mio grande socio, mia moglie. Ho detto, no, guarda, sono sempre in giro, 4 giorni, te li dedico, andiamo al mare. E ho anche fatto 4 giorni di mare. Devo ammettere, si vede che sono abbronzato per chi vede la live. Però sembri più abbronzato te ad Amsterdam.
Sì, io sono ad Amsterdam. Ho avuto un altro incontro ravvicinato con la sanità olandese, perché settimana scorsa ho tolto 2 nei e questa ve la devo raccontare perché, cioè, in Italia funziona così: tu vai dal medico di base, il medico di base ti manda al dermatologo, il dermatologo, se ritiene che vanno tolti, ti manda all'ospedale, in the hospital ti tolgono i nei, che poi vanno mandati a analizzare, esame istologico mi pare si chiami, per vedere cos'è. Io qua in Olanda vado al mio medico di base e mi fa, ah, guarda, sì, me li ha guardati un po', mi fa, no, ma questo non è niente di grave, però se ti danno fastidio te li togliamo, va bene, dai, danno un po' fastidio. Allora, vieni settimana prossima che te li tolgo io. Te li tolgo io, tra l'altro, ho detto in inglese, te li rimuovo with a knife. Immagina quando io ho raccontato questa cosa a mia madre, tra l'altro traducendo with a knife, me li toglie con un coltello. Quindi il medico, esatto, di base me li toglie settimana prossima con un coltello. Tutti inorriditi, oh, no, ma come, no, non farti toccare, vieni in Italia, il dermatologo. Alla fine, niente, ho abbracciato l'approccio olandese, quindi settimana scorsa sono andato che con il coltello, che poi ovviamente si è rivelato un bisturi, mi ha tolto questi nei e sto bene, tutto a posto.
Bene, bene. Ma pertanto tu sei olandese a tutti gli effetti, non hai la sanità italiana, no? Sei iscritto all'AIRE.
No, però essendo, sì, non ho la sanità italiana, però essendo in comunità europea, posso comunque fare i trattamenti lì.
E a pagamento?
A pagamento, però l'assicurazione rimborsa. L'assicurazione olandese copre anche
questo
cose.
Questo può essere interessante per chi fa il nomade, che vuole vivere in altri stati, capire come funziona. Bene, dai, veniamo ai ringraziamenti. Bene. Velocemente ringraziamo il nostro sponsor per questa puntata. Il nostro sponsor è Active Powered, software di mail marketing automation, rivenditore italiano di Active Campaign, che tutti che ascoltano questo podcast dovrebbero conoscere. Beh, abbiamo parlato tantissimo nel podcast perché effettivamente lo usiamo, fa parte delle nostre strategie di marketing. Io direi che è alla base di tutto l'inbound marketing che faccio, cioè passa tutto attraverso Active Campaign, passano tutti gli automatismi. Per i digi-imprenditori c'è uno sconto del 10% sul primo anno usando il coupon digi-imprenditori. sia se vi iscrivete ex novo da ActiveCampaign, sia se volete passare da ActiveCampaign in inglese a ActivePowered, che è ActiveCampaign in italiano. Quindi nel passaggio avete diritto a 10% di sconto sul primo anno.
Esatto, io voglio ringraziare anche Marco Baldocchi, con cui abbiamo fatto una puntata speciale del nostro podcast, una puntata di approfondimento sul neuromarketing, o meglio, neuroscienze applicate al marketing. E Marco è stato veramente un grande ospite, siamo anche divertiti e ha detto un sacco di cose interessanti, quindi vi consiglio di ascoltare questa puntata che troverete nelle note dell'episodio. E ringraziamo anche i digi imprenditori che fanno parte della nostra community, il gruppo Telegram. Anche questo nelle note dell'episodio, se non fate parte, unitevi, che c'è una piccola ma attiva community, ci si conosce, ci si scambia idee e opinioni.
Cari digi imprenditori, prendo lo spunto dall'intervista che abbiamo fatto a Marco Baldocchi. Se volete che intervistiamo qualche altro esponente della community digi-imprenditoriale, se c'è qualche argomento che vi interessa approfondire, fatecelo sapere, che proviamo. Tra l'altro un argomento che è venuto fuori, un contatto che è venuto fuori proprio dalla community, che ci hanno detto andate, pescatelo, intervistatelo, perché è un grande. E effettivamente è uscita una bellissima puntata.
Marco, come sono andate queste due settimane, i tuoi obiettivi?
Queste due settimane sono state molto movimentate, molto, molto in giro, quindi ho fatto prima una settimana in Germania con la fiera, poi quando sono tornato, ho fatto due giorni di lavoro e poi sono andato al mare. Poi in questa settimana ho già incominciato ad andare in giro da clienti e oggi era proprio l'unico giorno libero che avevo per poter registrare, e domani valigia, Polonia, torno in Polonia, la mia amata Polonia, perché insomma ci sono tanti pannelli solari da vendere in Polonia. Faccio proprio puro in the business, però lì si parla di tanto, 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 tanto. Per cui gli obiettivi, io avevo un obiettivo legato alla fiera, che era quello di fare interviste ad aziende leader, almeno 5 interviste, e qui è andata male, Daniele, è andata male perché il mio obiettivo era quello di legare la mia faccia alle aziende originali in Cina, ai produttori cinesi. Con la questione del lockdown, in pratica di cinesi ce n'erano pochissimi e praticamente nessuno in fiera. Cioè, c'era gente da tutto il mondo, perché ho incontrato gente dal Sudafrica, la Colombia, da ovunque venivano, ma di cinesi, che di solito erano tutte le fabbriche delle energie rinnovabili, molte di queste hanno proprio sede, base in produzione in Cina, ce n'erano pochissimi. C'è ancora il lockdown a Shanghai. E che se ne dica, oggi parlavo con Shanghai, sono ancora tutti chiusi in lockdown, sperano il mese prossimo di uscire al piano terra, di scendere al piano terra, cosa che non fanno da 2 mesi. E quindi, cioè, il mio obiettivo era quello di legare il brand a una faccia cinese all'intervista del cinese, e di cinesi ce n'erano poche, e quindi alla fine ne ho trovati due, ne ho intervistati due. Però vabbè, 2 interviste le ho portate a casa ed è già un buon qualcosa. I feedback dai clienti, dimmi.
No, ti volevo chiedere, ci sono altri paesi, insomma, produttori alternativi alla Cina, o è il monopolio totale?
Sì, ci sono i turchi, ci sono gli indiani, ci sono fantomatici europei e ci sono pochi veri europei. Molti importano il semilavorato, diciamo, e poi in Europa fanno finta di cambiare 2 o 3 cose, ma ho tanti clienti che ci chiedono questo, ci chiedono, ma no, io porto la componentistica, poi l'assemblo io e lo faccio diventare made in. In realtà la normativa sul made in è molto stringente, prevede che almeno il 60% del valore del prodotto venduto sia fatto in Europa, per mettere il made in Europe. Non ci sono margini per fare tutto ciò, però ci sono dei mercati più stringenti. In Italia c'è proprio una normativa sul Made in Italy, a protezione del Made in Italy, che è molto forte, mentre altri mercati tedeschi in particolare lì ci urlano nel manico, cioè io mi ricordo benissimo prodotti made in Germany che uscivano direttamente dalla fabbrica in Cina con scritto made in Germany, cioè neanche la fatica di metterlo nella scatola in Germania, cioè proprio uscivano con il made in Germany, e parliamo di marchi internazionali conosciutissimi, e quindi sì, ma il mercato è quasi tutto in mani ai cinesi finché non ci saranno problemi di dazi con i cinesi. C'è stato un problema di dazi in Europa con i cinesi in qualche anno fa, adesso non c'è più il dazio, c'è il dazio in certi paesi, cioè dalla Cina non puoi vendere negli Stati Uniti, c'è il dazio importando pannelli solari dalla Cina, e lì fanno la gabola, nel senso prendono i componenti, li mandano in Vietnam o in Malesia, in quei posti, lì assemblano il pannello lì e poi lo spediscono in America. Quindi esistono proprio fabbriche di assemblaggio, cioè, come i famosi europei che fanno made in Europe, i cinesi fanno anche made in Vietnam, made in Corea, made in Malesia. E poi ci sono dazi in Turchia, qualche paese, ci sono posti bloccati in Iran, cioè noi abbiamo adesso tantissimi clienti dal Libano, che per me è impensabile, cioè il Libano è in bancarotta, è bloccato, non è possibile esportare moneta in Libano, hanno proprio bloccato tutto perché hanno paura che fuggano i capitali, comunque c'è un'inflazione altissima, eppure anche oggi ho un cliente libanese che viene in ufficio da noi a Milano per chiudere un contratto. Da Libano c'è tanta tanta richiesta, poi spesso queste società libanesi poi pagano attraverso società di Dubai oppure hanno clienti altrove, per cui il loro cliente paga le fabbriche, insomma c'è tutto un... Abbiamo fatto una fornitura e per pagare questa fornitura hanno fatto 6 pagamenti da 6 società diverse col cinese che sclerava, perché poi anche loro poi hanno tutti i controlli, no? Quindi come 6 pagamenti diversi, da dove arrivano, chi sono, dai il pagamento da A e spedisce a B. Ho divagato, chiedo scusa. Torniamo agli obiettivi. Dovevo fare i feedback con i clienti. Allora, qui è andata malissimo. In fiera eravamo divisi su 3 stand diversi, 2 stand nuovi che ci hanno chiesto di partecipare, e io ero uno di questi, quello molto più tecnico, per cui io non ho visto, l'idea iniziale era quella di alternarsi, a stare nei vari stand, nelle varie giornate, in realtà era molto tecnica la materia e le altre persone non erano così preparate tecnicamente, per cui sono rimasto io nello stand tecnico e i clienti che arrivavano nell'altro stand, dove non hanno fatto neanche un'intervista nonostante li avessi sollecitati, un po' perché non sono abituati, un po' perché comunque c'è un cliente e poi c'è quell'altro che aspetta, insomma, e questo è stato un big fail. Fatte tantissime foto con i clienti, quello sì, ma non la video intervista, che secondo me era importantissima anche a livello di marketing. Poi dovevo trovare 3 speaker per i webinar. Daniele, ho già 4 conferme, quindi sono già messo bene. Poi devo fare le foto agli stand con i clienti fatte, e volevo mandare un meme con le foto degli stand. E sul meme sono fermo, perché non mi è venuto in mente un meme intelligente, carino, un po' alternativo da mandare al cliente, per questo stiamo mandando proprio la foto dicendo vabbè, ti ringraziamo di aver partecipato alla fiera, allo stand, anche perché poi nell'utilizzo dei meme bisogna stare molto attenti, perché utilizzare dei meme a livello aziendale può essere penalizzato, può essere punito, può essere ti possono contestare, tu non puoi utilizzare. Tu avevi utilizzato il tuo meme di Paolo Escobar, avevi parlato, no? Finché lo usi a livello personale è un conto, ma se io lo utilizzo a livello personale, cioè la Netflix può farmi causa, cioè io non ho il diritto di utilizzare la foto di un personaggio famoso, quindi anche lì bisogna stare estremamente, estremamente attenti. E quindi, perché ho un mio venditore che adesso, oh, mandiamo il meme, guarda, ho preparato questo meme, ho detto, oh, calma, stai lì, attento, e io... personaggi famosi non li posso mandare. Cioè, o lo mando a un cliente privato, è un messaggio privato su privato, è un conto, ma se devo mandarlo magari con una mail su qualcosa di ufficiale, di pubblico, è vivamente sconsigliato farlo. Non è legale. Quindi, Daniele, direi, cosa diciamo? Fail, alla fine.
Era un obiettivo complesso perché c'erano 5 video interviste, 5 video testimonial e 3 speaker per i webinar.
Ho acchiappato un po', non ho acchiappato tutto, un 70-80% è andato, il resto no. Però vabbè, bene. Ovviamente l'obiettivo principale era quello di creare contatti per possibili ordini. E Daniele, ho già buttato le mie canne da pesca. Ieri sono andato a visitare uno dei clienti visto in fiera. Mi ha firmato un bel contrattino. Daniele, cioè deve guadagnarsi più del miglior anno delle video animazioni di tutto l'anno di lavoro. Quindi, quando dicevo, ma anche a livello economico, forse è meglio concentrarsi sulle energie rinnovabili.
Eh sì.
Certo, non dire gatto se non ce l'hai nel sacco, nel senso, io ho un ordine, poi da lì bisogna fare le spedizioni, bisogna fare i pagamenti e bisogna che io che alla fine ci guadagni nel mio piccolo margine. Però insomma, parliamo di ordini in 7 cifre, quindi.
Wow. Poi c'era il secondo obiettivo che avevi, era si è ripresentato il video interattivo.
Ah, esatto, Daniele, io non l'ho detto perché ho detto così, non faccio una brutta figura per l'ennesima volta.
C'ho le note.
Cioè, note.
Scritto.
No, cioè, è veramente impossibile, veramente impossibile. Cioè, è stato in giro tutto il tempo, non... C'ho l'arretrato, adesso ho i miei clienti, i contatti caldi della fiera, quello sono la cosa principale, da battere il ferro finché è caldo, quindi andare subito dai clienti e vedere di instaurare relazioni, che poi sfoceranno anche in ordini, però l'importante all'inizio è fare relazioni con i clienti. Fail. E te?
Ok, interessante, perché abbiamo preso proprio... Due strade diverse, poi ti spiego meglio perché. Comunque, gli obiettivi. Allora, io il primo che avevo era creare una not to do list. Vabbè, la lista l'ho fatta, ma non ho, cioè, in realtà non ci ho messo dentro ancora niente. Per cui fail, perché non è quello che avevo in mente. Io voglio fare una lista di cose che faccio adesso che non devo fare più, da delegare, da automatizzare, da qualcosa. Sono lontano da avere la lista che vorrei. Poi, seconda cosa, è il processo di gestione dei pacchetti orari, perché stiamo vedendo più pacchetti di sviluppo ad ore e ci serviva un processo per gestirli. E questo è un win, una di quelle cose dove ci ho speso un sacco di tempo, ci ho pensato giorno e notte. Dopo ti voglio spiegare come abbiamo affrontato questa cosa. E il terzo era il podcast del WPOK Day, perché anche tu hai lanciato l'idea, insomma, dicevi sarebbe bello avere un podcast con l'audio degli interventi che ci sono stati al WPOK Day, e questo è stato un successo. L'avevo fatto praticamente subito poco dopo che abbiamo registrato la puntata, e so che tu sei stato fra i primi ascoltatori. E questo è fatto. Il processo è stato abbastanza semplice. Ho trovato un convertitore online, adesso non mi ricordo, metto il link nelle note perché ce ne sono molti, alcuni però visto che ti convertono cioè tu inserisci il link del video YouTube e ti tirano fuori l'MP3, però alcuni sono di bassa qualità, altri hanno il download lentissimo, per cui per scaricare un file a 50 mega ci metti mezz'ora. Quello che ho trovato, insomma, è veloce, però sai, son servizi che probabilmente cambiano anche velocemente nel tempo, quindi metto il link nelle note se qualcuno può interessare. E ho caricato questo su Anchor, secondo me fantastico per creare podcast in modo veloce, perché Anchor ha il vantaggio di permetterti di mettere insieme più pezzi, comporre insomma l'episodio direttamente dall'interno della piattaforma, quindi ho registrato un messaggio veloce di introduzione, del tipo benvenuti nel podcast del WPOK Day, un messaggio molto veloce. All'interno di Anchor ho potuto inserire una musichetta di sottofondo di questa intro, quindi l'intro l'ho fatta direttamente da lì, e ogni puntata attaccavo trascinando praticamente intro e poi il file caricato con l'episodio. Quindi grande Anchor mi è sembrato veramente un tool carino per creare podcast così velocemente, e anche quello esporta comunque su Apple Podcast, su Google Podcast, su tutta una serie di piattaforme, e niente, quindi questo è fatto.
Grazie Daniele, mi hai evitato a me di fare questo lavoro manualmente.
E adesso aggiungerò anche gli interventi degli anni passati, quindi un po' alla volta voglio aggiungerli, visto che tanto il contenuto c'è, ha senso metterlo.
Pianifica, uno a settimana.
Devo vedere, sì, penso che si possa pianificare all'interno. Ok, ottima idea. Poi sì, quindi due su tre me li sono portati a casa. E, ok, passiamo a cuore delle.
Passiamo a quello che abbiamo fatto. Allora, Daniele, fiera di Monaco, avevo fatto tutti i poster, avevo parlato di tutta la questione dei poster, siamo arrivati a montare i poster, è un delirio assoluto, nonostante quello del poster mi ha detto questi sono quelli migliori, c'hanno i buchi per cui fanno traspirare l'aria, non si formano le bolle, in realtà no, un disastro, ci abbiamo messo mezz'ora a applicare il primo poster, tutto un casino, e poi abbiamo avuto la brillante idea di incollare solo la striscia in alto e la striscia sotto in basso dei poster e lasciare il resto vuoto, penzoloni, per cui non avevamo né il problema delle bolle, abbiamo risolto, è tutta esperienza che si fa. Poi volevo farmi delle magliettine per essere individuabile in fiera, in modo che tutti avessero la magliettina con un colore abbastanza visibile, e ho detto, poi sono andato a vedere le previsioni del tempo, non le previsioni del tempo, quanto era com'era il tempo di solito a maggio a Monaco in Germania, e mi dava che l'anno scorso c'erano 0 gradi, che insomma le temperature di solito non sono altissime. E quindi ho detto, vabbè, le magliettine non le facciamo. In realtà abbiamo beccato giornate da 25 gradi, 26 gradi, pazzesche per essere la Germania, e tutti in magliettine, maniche corte, però a questo punto con la camicia. È successo una cosa, Daniele, qui la dico, che mi ha molto meravigliato, a poco di digitale e molto di vita reale. Mi piace parlare anche di vita reale. A un certo punto arriva un cliente e ne parliamo, cosa ha bisogno, va bene. Poi era un esponente del governo ucraino che hanno un piano di ammodernamento di tutta la linea elettrica, e quindi avevano bisogno, stavano cercando stazioni di storage di energia, quindi di stoccaggio di energia per bilanciare la linea elettrica. Poi mi ha spiegato tutte le loro centrali nucleari, e tutto il loro progetto, 140 milioni di dollari di budget, insomma, vale a numeri giganteschi. E io ho detto, sì, ho capito, però li volete adesso? C'è la guerra, vi sparano, cosa mettete, roba nuova? Dice, no. Cioè, in pratica loro stanno già portando avanti la ricostruzione. C'erano già tutti i finanziamenti americani, stanno portando avanti la ricostruzione. E poi gli ho detto, ma scusi, ma se i finanziamenti sono americani, io dubito che gli americani con i loro soldi facciano comprare roba cinese. Ci metteranno di mezzo società americane. E mi ha detto, sì, effettivamente dovevamo farlo con General Electric, ma General Electric ci vuole meno 2 anni per stare dietro a tutto questo progetto, e quindi cercavamo alternative. Niente, questo è stato un incontro che mi ha molto, 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 molto meravigliato. Che non mi aspettavo. Tantissima gente, come ho già detto prima, da tutto il mondo, pura normalità, cioè siamo tornati alle fiere di una volta. Mascherine, più o meno il 2% della gente aveva la mascherina, quindi praticamente nessuno, vita normale, finalmente, finalmente si torna verso una parvenza di normalità. E poi ho fatto il team, famoso team building, la fiera era fino al venerdì, venerdì sera li ho portati tutti in Austria, rientrando indietro ci siamo fermati vicino alle terme, e la mattina dopo le terme, 35 gradi, con vista sulle Alpi, che vedevi la neve, all'aria fresca, insomma, tanta... E funziona come team building. Sì, sono stati tutti molto contenti, poi ho chiesto chi è che vuole tornare l'anno prossimo, io c'è stato proprio tutta la gente, per cui come premio ho offerto giornata alle terme a chi ha partecipato. Anche ha partecipato alla fiera.
Bella cosa, bella questa, il team meeting comunque legato alla fiera, produttivo, sono riuscito a combinare le cose.
Ascolta, lì non c'era tanto da discutere, nel senso siamo stati 4 giorni insieme tutti quanti, cioè, team building lo fai quando stai insieme. Però, non so se ne ho già parlato in questo podcast, a me è capitato in Cina, di fare gli incontri nelle terme direttamente, cioè quando gli dico senti a me piacciono i massaggi, va bene, cioè io facevo incontri, cioè invece di andare in azienda ci incontravamo nella sala massaggi, 2 o 3 lettini a seconda di quante persone ci sia, e parli di lavoro mentre c'è qualcuno che comunque ti fa il massaggio, il piede, la schiena, insomma quello che serve, insomma. Fa atmosfera, è tutto più rilassante, sicuramente meglio che non stare lì seduti davanti a un tavolo molto asettico. Però in Cina si riesce a fare, da noi la vedo già più difficile. una roba del genere.
In Cina c'è la cultura. In sauna che fanno in Finlandia.
In Cina c'è la cultura, poi soprattutto quando vai nelle saune vai pure anche in nudo, sono divise maschi da femmine e vai completamente nudo. Mi ricordo che una volta, le prime volte che andavo in Cina, c'è questo qua che mi ha detto dai, la prossima volta ci vediamo in sauna. Io pensavo che lui, insomma, ci provasse. Ho detto, no, ma guarda, lascia perdere. Poi solo dopo ho capito. In realtà è una questione di cultura, perché poi sempre nelle saune, cioè ti fai prima la sauna, ti rilassi, acqua calda, poi magari sali di piano, vai, c'è il ristorante e mangi, poi sali di piano, vai, fai il massaggio. Insomma, molto interessante la cultura, un po' come anche la cultura giapponese fa queste cose. Daniele?
Io cambio completamente argomento, perché entro a capo... mi butto a capofitto su un argomento tecnico, nel senso... Uno dei miei obiettivi era appunto quello di gestire i pacchetti di ore e qui si aprivano un paio di questioni. Sai che io voglio automatizzare quanto più possibile le cose. Il cliente compra un pacchetto di ore, può essere 5, 10, 20 ore di sviluppo. Quando arriva una richiesta da quel cliente, i tecnici sanno che devono registrarla, insomma fare time tracking. Noi utilizziamo Clockify, quindi fare time tracking su Clockify. E poi al cliente noi diamo un report, che è un report condiviso, da cui può vedere giorno per giorno quanto tempo è stato utilizzato, su che task, su che ticket è stato utilizzato, fino al minuto. E va bene, questa parte era già così. Finché c'erano uno o due, va bene. Quando iniziano ad aumentare, si nascono un paio di problemi. Il primo è che chi è che controlla se queste ore sono finite o no? Le controllava il boss, però appunto quando sai che è Tizio e Caio che ce l'hanno, quando diventano di più serviva un'automazione. E come farlo con Clockify? Beh, Clockify permette di farlo, però facendo upgrade a un piano che mi pare sono $7 qualche cosa a utente, sono una decina al mese, sono una decina di utenti, insomma diventava una spesuccia. E quindi ho chiesto consiglio all'interno del nostro mastermind, buon Mike Rubini, mi fa, ma fallo con Zapier. Mannaggia, perché non ci ho pensato prima? Tutto quello che non... di solito per l'impossibile arriva Zapier, questi tool qua. Io uso Integromat in realtà, che è un'alternativa a Zapier, e quindi mi sono lanciato su Integromat utilizzando quello che offre Integromat e anche delle call, delle chiamate alle API di Clockify, che comunque con Integromat si fa tutto in modo abbastanza semplice all'interfaccia. Ho creato questa automazione che va a cercare questi pacchetti orari, tira fuori il dato di quanti minuti sono stati spesi e quanti sono disponibili, e inserisce tutto in un Google Sheet dove, con insomma qualche formula, ho scoperto un paio di cose di Google Sheet che non, personalmente non conoscevo, tipo la, come si chiama, array formula. Praticamente metti una formula nella prima cella e si applica in automatico a tutte le celle di quella colonna. Scusa, nella prima riga, e si applica in automatico a tutte le celle di quella colonna. Vabbè. Comunque, con un po' di lavoretti lì, ho questa tabella dove vedo per ogni cliente, per ogni pacchetto ore, quante sono state usate, quante sono rimanenti, e se hanno raggiunto l'80% delle ore disponibili, allora parte anche un alert che arriva su Slack in questo momento, così il mio commerciale sa che è ora di andare a bussare, ricontattare il cliente e vedere se vuole comprare un altro pacchetto di ore. E quindi questo, sono stato molto contento perché, ok, è una buona soluzione. Mancava il pezzo di dare più visibilità al cliente, perché va bene che il cliente ha accesso al report, però se le ore, non c'è a colpo d'occhio l'informazione quante ore ho comprato, quante ore ho consumato. E lì, ragionandoci un po', ho detto, aspetta, invertiamo la logica. Invece di ho usato 8 ore di 10, facciamo la logica del credito telefonico. Ho 2 ore disponibili, vuoi fare il top up, clicca qui, compra più ore. Quindi c'era da tirar fuori questa informazione da mostrare nell'area cliente. Anche lì mi è venuto in aiuto Integromat, perché dall'area cliente facciamo quello che si chiama webhook, una chiamata a un indirizzo URL di Integromat. Integromat fa il controllo all'interno di quel Google Sheet che abbiamo creato prima e mostra all'interno dell'area cliente tempo rimanente, ti rimangono 2 ore e 14 minuti rimanenti, quindi se vuoi tu aggiungi le ore e si va avanti. E ecco, queste sono le cose, ma perché prima dicevo...
Abbiamo preso due strade diverse.
Sì, perché uno si immagina che il capo deve fare quello che fai tu, comunque dovrebbe stare al telefono a trovare clienti e a far sviluppare business. Invece io spendo le giornate a pensare a queste cose qua.
Il tecnico.
Come faccio a farlo? Però, non è solo tecnico, vabbè, perché a me piace anche la parte tecnica, però la logica, ok, questa cosa deve essere una cosa che la impostiamo e poi va avanti, cioè è un processo, prima di tutto è un processo che so che arriva l'alert al commerciale, so che i tecnici non devono preoccuparsi se il cliente ha le ore o non ha le ore, non devono controllarlo i tecnici devono gestire la richiesta, qualcun altro vedrà se il cliente ha le ore o meno. Quindi ecco, strutturare questi processi interni e poi implementarli, sono i guilty pleasure, si dice, no?
No, ma è l'importante, l'importante è divertirsi in quello che si fa, ok? Quindi puoi anche fare delle cose che in teoria l'imprenditore non dovrebbe fare, ma se ti divertono e ti piacciono fare, assolutamente devi farle.
A me assolutamente queste cose mi fanno impazzire, esatto. mi piace tantissimo, però c'è sempre... Cioè, fondamentalmente, ok, è giusto o bisognerebbe passare le giornate, che ne so, a far telefonate. Io ho sempre detto, non mi piace far telefonate, però se le faccio so che portano risultati, quindi c'è sempre
un giusto, po' di pressione. Se non ti piace fare le telefonate, tu non devi fare le telefonate. Alla fine l'azienda è tua, e devi anche decidere di fare delle cose che vanno al di là del costo-beneficio, cioè nel senso, ho speso 10 ore a fare una roba che è vero che se avessi fatto delle telefonate avrei guadagnato molto di più, però insomma, alla fine conta moltissimo quanto ci piace il lavoro che facciamo, e quindi la soddisfazione personale di comunque avere un ostacolo da sorpassare e vedere come risolvere il problema. E risolvere il problema è una delle cose che da un lato è frustrante, dall'altro è una di quelle che dà più soddisfazione.
Sì, sì, sì. Sì, il mio dubbio è, cioè, sono d'accordo con te. Infatti, penso la libertà che abbiamo è di fare quello che ci piace, altrimenti non sarebbe, non mi sentirei così, così libero. Però c'è sempre il dubbio di base, va bene, cioè forse dipende dall'obiettivo finale, insomma, se uno vuol crescere, uno vuol fare 10x, allora devi utilizzare il tempo sempre per un certo tipo di attività.
Sì, ma se devo fare 10x di cose che non mi piacciono tutte nelle mie 24 ore della giornata, forse no. Ne va, almeno per come la vedo io,
sì, sì.
Adesso, in questa fase mia storica. Poi evolviamo tutti, quindi.
Sì, quindi per farla breve ho speso un sacco di tempo per fare questa cosa qua, mi ha dato soddisfazione, però non ho fatto le call con le agenzie, con le web agency per portare a casa più clienti più grossi. Vabbè, è così.
Daniele, noi abbiamo parlato in questo podcast più volte di codice etico e alla fine siamo tutte e due arrivati ad avere un codice etico, a pubblicare un codice etico, ma ti dirò, dobbiamo aggiornarlo. Ho visto un'email di Google, l'ho vista proprio ieri, sulle Google Ads, che dice attenzione perché hanno messo tutta un'altra serie di categorie su cui non è possibile fare Google Ads, e quindi siccome io le categorie delle Google Ads era quello da cui ero partito per fare il mio codice etico, Daniele, adesso ti cito una serie di categorie che loro hanno aggiunto, e qui dobbiamo valutare se modificarle o il nostro codice etico oppure no. E hanno aggiunto prestiti personali, opzioni binarie, che non so bene cosa sia, c'è una roba di investimenti o qualcos'altro, servizi di ripristino della reputazione creditizia, si parla di soldi, servizi di elenchi telefonici.
Queste categorie non possono utilizzare Google Ads.
No, Google Ads ti dice, guarda, io ho implementato la mia intelligenza artificiale e ti farò delle notifiche per cui ti dirò che questa tipologia di annunci non vanno bene. Servizi di elenchi telefonici, deviazioni e registrazioni delle chiamate, servizi relativi alle cauzioni, layout degli annunci fuorvianti, e poi clickbait, gli annunci clickbait, lì immagino tutti gli annunci sono clickbait, sì, da un certo punto di vista, quindi cioè, non capisco. E poi queste due cose che devi aggiungere, Daniele. Uno, mogli per corrispondenza. Io non ce l'avevo sul mio codice etico. E l'altro, atti sessuali a pagamento.
Ok, forse quello lo abbiamo.
Atti sessuali non a pagamento, va bene, ma a pagamento non puoi farci gli annunci. Però dovresti aggiungere le mogli per corrispondenza.
Oddio, non c'è mai capitata la richiesta di gestione di sito di mogli per corrispondenza. Sarebbe...
Poi è chiaro che nel codice etico c'è scritto tutto ciò che poi il comitato etico decide, quindi siamo aperti, però insomma ho visto questo messaggio, ho detto almeno me lo segno perché è un po' strano.
Vabbè, allora dobbiamo riguardare il nostro codice etico.
Sì, bisogna fare un upgrade. Daniele, c'hai altro da raccontarci?
Volevo solo salutare Gianluca Mariani, che è passato qui da Amsterdam 2 settimane fa per una fiera, e allora ci siamo visti, abbiamo fatto seratona insieme e voleva mangiare carne, abbiamo fatto mangiare 2 chili di costine. È stato molto bello, abbiamo imparato di tante cose, abbiamo parlato anche di business online, ci sono uscite delle idee. La serata è finita al Whisky Bar, che è una cosa veramente incredibile considerato che Gianluca Mariani è astemio, e quindi siamo andati solo a vederlo. Ma ecco, una delle cose che è uscita, che mi ha fatto riflettere, è insomma, si partiva da quanti deal vengono chiusi sui contatti che hai. Allora dicevo, guarda, quando noi chiudiamo un deal segnato come perso, nel CRM specifichiamo il motivo per cui è stato perso, motivi di budget, motivi cliente non in target, eccetera. E richiesta out of scope, e da lì insomma siamo arrivati al discorso che senso ha che io tenga in active campaign, considerato che ho quasi raggiunto il limite del piano in cui sono adesso, che senso ha tenere contatti che sono out of scope, richieste palesemente out of scope. E quindi out of scope cosa vuol dire? Mi sono reso conto che devo essere un po' più specifico, vogliamo categorizzarle un po' meglio, perché se il cliente ci contatta che a wordpress.com, allora lì è completamente out of scope. Che ne so, ci contatta un cliente che ha Magento, perché crede, chiedendo se supportiamo Magento, allora lì dovrebbe essere segnato come out of scope e ha senso toglierlo immediatamente dalle liste e non stare neanche a mandargli le mail, perché diventa una spesa a fronte di una percentuale prossima allo zero in cui questo cliente diventa interessato ai nostri servizi. Invece ci sono altre richieste, che ne so, un cliente che sta costruendo un sito WordPress non è in scope, però domani potrebbe essere interessato alla manutenzione, quindi ha senso tenerlo nelle liste e inviargli le comunicazioni. Quindi da questa cosa mi parte un obiettivo di queste delle due settimane, che sarà fare pulizia dei contatti di Active Campaign, una pulizia che tenga in considerazione anche di questa cosa, cioè è un cliente out of scope e magari non ha aperto nessuna delle comunicazioni che abbiamo mandato, allora togliamolo. E in futuro, se un cliente è segnato come out of scope, allora interrompiamo subito, togliamolo dalle liste. Poi in Active Campaign puoi avere il contatto, ma se non è inserito in una lista non viene contato. Quindi puoi avere tutti i contatti che vuoi, ma solo quelli inseriti in una lista che ricevono delle email di automazioni sono poi...
Questo è interessante, però io se tolgo la lista non so più in che settore li devo mettere, perché io con Active Campaign gestisco più aziende con un account di Active Campaign. E quindi ho lo stesso problema... utilizzo un'automazione di Active Campaign, per cui i clienti che per 90 giorni non interagiscono con le mail vengono taggati fondamentalmente. Forse è il caso di bannarli subito, però vengono taggati, e nel momento in cui si raggiunge il famoso quorum di contatti disponibili, viene fatto una purga, nel senso vengono selezionati tutti, viene scaricato il database in locale di questi contatti, sia mai in futuro, non lo so, penso che poi comunque non lo aprirò mai, e vengono completamente eliminati. Anche perché più mail tu mandi che non vengono aperte, più il tuo quality score delle mail scende. Quindi c'è l'interesse di avere più contatti mirati e che effettivamente sono interessati al tuo business. Poi è vero che c'hai lo 0,001% di probabilità che diventi un cliente, è vero tutto, però cioè, se ragioniamo così, seguiamo qualsiasi cosa, non va bene. Cioè, poi facendo molto inbound marketing, quindi avendo molti clienti nuovi, contatti nuovi, insomma, c'è sempre un gente che arriva, sempre gente interessata, quindi io sono dell'idea di tolgo via. Poi rientreranno nel calderone se sono interessati, se ricercano il servizio, oppure se effettivamente erano interessati e fra 3 anni si fanno vivi loro, si faranno vivi loro. C'è anche questa possibilità, che anche se non sono io andarli a punzecchiare, a ricordargli esisto, ti posso offrire queste cose.
Sì, no, a un certo punto uno deve fare un po' una valutazione.
No, la cosa interessante da T-Campaign, che proprio ti dice, no? Cliente inattivo da 90 giorni, cliente inattivo da 30 giorni, cliente inattivo da... Ah, guarda, quelli inattivi, in automatico mi compare il tag, gli faccio mettere il tag inattivo, però poi la purga, vengono rimossi a mano ogni tot. Essendo una lista unica, forse puoi farlo anche in automatico.
Abbiamo due liste. Vabbè, forse banalmente potresti usare i tag per capire a quale
poi gli puoi mettere un tag o qualcosa.
Però oltre a fare la pulizia periodica, che è sempre una buona cosa, vorrei proprio evitare che partano email a clienti che sono completamente out of target, oppure a quelli che si, cioè ogni tanto la gente via, magari via chat reagisce anche male a quello che dice il nostro commerciale, non so, no, chiedo informazioni gratuite e si arrabbiano perché non glielo dai, non so, arrivano con delle aspettative strane, si aspettano che risolvi i problemi di siti che non sono WordPress e quelli lì, cioè che senso ha tenerli, anche mandargli un'email in più, cioè lasciamo perdere, sono comunque clienti, no, che non vogliamo.
I miei commerciali sanno che se c'è un cliente out of target, proprio vero, che parlando è troppo piccolo, è piccolino, quindi no, non può fare l'importazione dalla Cina di pannelli fotovoltaici, lo devono togliere immediatamente, perché il rischio qual è? Che la successiva newsletter questi ti richiamano, ti ricontattano e ti fanno perdere ulteriore tempo. Quindi sono i clienti, diciamo, perdi tempo, no, quelli loro sanno che devono fare cance, c'è proprio il tasto quello delete, quelli vanno proprio eliminati, sono inattivi, ma sono proprio i clienti proprio veramente fuori target, oppure clienti di quelli che ti tirano giù tutto, no? Cioè ti tirano giù nel senso che li chiami e magari sono anche logorroici, cioè ti fanno perdere un sacco di tempo, capisci che non sono clienti grossi, enormi, via. Abbiamo tanti di contatti. Okay. Io adesso mi è fatto venire in mente, quando siamo andati in Germania, non potendo poi seguire tutti i contatti, ho tagliato dell'80% il budget di Google Ads. E quando sono tornati dalla Germania, avevo due persone in Covid e quindi stiamo ancora viaggiando al 20% della potenza pianificata di Google Ads, perché comunque, cioè, il cliente poi va seguito bene, averne tanti tanti per poi non poterli seguire non ne vale la pena.
Sì, solo una precisazione, perché in effetti cancellare il contatto, però, cioè, se tu crei nel CRM di AdCampaign un deal che è, cioè, a me interessa poi per le statistiche, ci sono stati X deal, quanti sono stati chiusi, quanti persi. Se cancelli il contatto, in realtà perdi proprio l'informazione. Per cui, per quello dicevo, sarebbe meglio almeno all'inizio lasciarlo dentro, però non collegato a nessuna lista, niente. Così rimane l'informazione che c'è quel deal collegato a Tizio, che è stato perso per motivo che non c'entra, è out of scope. Comunque, ecco, l'obiettivo, uno degli obiettivi delle prossime due settimane è implementare questa cosa che è uscita così in quella serata col buon Gianluca, e adesso devo passare alla parte implementativa, che, come oramai si è capito, è quella che mi gasa di più.
Bene, dai Daniele, siamo passati agli obiettivi.
Sì, sono entrato diretto con gli obiettivi. L'altro obiettivo è fare un'email per tutti i clienti e non clienti su Google Analytics versione 4, che diventerà effettivo una di quelle cose che fa Google. Ha rilasciato questo Google Analytics 4 un po' incompleto. Adesso a luglio del 2023 la versione precedente verrà dismessa, ma è importante iniziare già adesso a raccogliere i dati su questo Google Analytics 4, perché i dati raccolti con la versione precedente non sono compatibili, non passano direttamente sulla piattaforma nuova. E quindi iniziano ad arrivare più richieste su Google Analytics 4. Volevo fare un'email, insomma, informando i clienti che se sono abbonati con un ticket lo facciamo, se non sono abbonati o non hanno l'abbonamento che include le modifiche illimitate, allora gli faremo un'offerta per attivare questo Google Analytics 4, perché è consigliato averli in parallelo tutti e due per raccogliere dati sia sul sistema vecchio che su quello nuovo, finché quello vecchio non verrà cassato. Manca un anno, però sai che i dati prima inizi a raccoglierli meglio è, perché ti fai lo storico.
Devo dire che non ne ho mai sentito parlare, o ne ho preso nota, aggiungo il task.
Perdi un'altra delle cose di Google che fanno un po' girare i marroni.
Bene, obiettivi. Tu? Allora, il primo obiettivo è definire questo video interattivo perché insomma a sto punto lo devo fare. Questa settimana va come va, quando poi torno dalla Polonia immagino che settimana prossima dovrei finalmente essere un attimino più tranquillo. E il secondo obiettivo è quello di definire questi webinar. È vero che ho trovato 4 persone interessate, però voglio cominciarli a pianificare e quindi poter passare già in fase di registrazione, perché sono molto utili poi in fase di vendita. E fanno sempre parte del discorso di collegare la mia faccia, il mio brand, con quello dei produttori.
Ok, allora Marco, direi che ci possiamo salutare. Salutare chi ci ha seguito fino a qui.
Grazie, ciao a tutti e ci vediamo tra 2 settimane.
Ciao ciao.
Ricordati di iscriverti al gruppo Telegram per conoscersi e confrontarsi con altri digimprenditori e di iscriverti al nostro podcast per non perdere le prossime puntate.
Lascia una recensione su Apple Podcast, Spreaker o le altre piattaforme di podcast. Facci sapere cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto. Ben vengano i tuoi suggerimenti sulle tematiche affrontate.
Ringraziamo il nostro editore YouMediaWeb.
Se vuoi contattarci vai su digimprenditori.it oppure trovi i nostri dati nelle note dell'episodio. A presto!
Ciao!